Un buongiorno da Radio Fanta Milano, una buona mattinata, eccoci in diretta, sono le 11 in punto con Amici a Quattro Zampe, il nostro consueto appuntamento del venerdì mattina con il dottor Piero Bianchi, veterinario in studio, e a rispondere alle vostre domande che sono arrivate durante il corso della settimana tramite la nostra mail, che vi ricordo è studio@radioatlanta.it, ripeto studio@radioatlanta.it, e lì potete inviarci le vostre domande sui vostri amici a quattro zampe. E quindi do immediatamente la parola e buongiorno al dottor Piero Bianchi.
Buongiorno Mauro, buongiorno a tutti coloro che sono sintonizzati su Radio Atlanta Milano, che ci stanno ascoltando in questo momento. Abbiamo saltato la puntata la volta scorsa perché c'era la festività di Ogni Santi, ma oggi riprendiamo puntualissimi e abbiamo già alcune richieste che sono arrivate via mail, per cui chiedo a Mauro di leggere la prima.
Ecco, intanto io vi ricordo che se volete ulteriormente inviarci delle domande al volo durante il corso del programma, lo potete fare telefonandoci in diretta, se volete in voce, allo 02 31 60 10, ripeto 02 31 60 10, oppure ci potete inviare un messaggio su WhatsApp al 373 88 00855. Eccoci alla prima domanda. Elisabetta che ci scrive dice: buongiorno dottore, una domanda, ma i gatti con l'età possono avere dei problemi di demenza? Perché la mia gatta di 14 anni da un po' di tempo, quando si avvicina a qualcuno della famiglia che non sia io, arriva a soffiare e ha dei comportamenti strani, insomma, che rimane un pochino agitata. Grazie Elisabetta.
Allora Elisabetta, la sua domanda è direi molto pertinente, perché affronta un tema del quale mai finora ci siamo occupati qui a Radio Atlanta Milano, perché le patologie del sistema nervoso centrale degli animali anziani, qui nella richiesta, nella domanda si parla di un gatto, ma includiamo in questo discorso anche il cane, perché anche il cane è coinvolto. Allora, le patologie su base degenerativa, chiamiamole così, arriviamo subito al nocciolo della questione, che in realtà in campo umano sono tantissime, perché non c'è solamente la demenza senile, ma c'è tutta un'altra serie di condizioni patologiche, per carità, poi alla fin fine si assomigliano tutte, però che portano ha tutta una serie di processi degenerativi che comportano dei disturbi, soprattutto di tipo mentale. Ebbene, questo tipo di problemi esistono anche nel cane e nel gatto. Lo hanno documentato in quest'ultimo decennio, in quest'ultimo ventennio, i ricercatori, perché fino a un quarto di secolo fa c'erano solamente delle ipotesi, e come ben sappiamo, siccome il rapporto con cani e gatti si sta via via sempre più sta sempre più diventando importante, al punto che gli animali vivono di più rispetto a un tempo, sono emerse proprio tutte queste condizioni, tutte queste situazioni, tutte queste affezioni patologiche che comportano nell'animale dei sintomi particolari, dei quali adesso accenneremo, e che effettivamente, portando avanti delle ricerche sulla base di un confronto tra le alterazioni macroscopiche, quindi le alterazioni ottenute magari con l'ausilio di immagini diagnostiche mediante risonanza magnetica, soprattutto perché è quello in mezzo che più facilmente aiuta a comprendere la morfologia cerebrale dell'encefalo. E siccome anche nel cane e nel gatto questo tipo di indagine negli ultimi tempi sta diventando piuttosto comune, i ricercatori hanno potuto fare dei confronti, verificando come alcuni tipi di problematiche, di patologie, in particolare la cosiddetta disfunzione cognitiva, come viene chiamata nel cane e nel gatto, che è per certi versi equiparabile alla demenza senile dell'uomo, che poi la chiamiamo come morbo di Alzheimer piuttosto che con altri tipi di definizione, ripeto, poco cambia. Ecco che quindi l'animale anziano molto spesso perde le proprie capacità cognitive, un po' perché i suoi organi di senso subiscono un'involuzione, un po' perché avvengono proprio questi fenomeni degenerativi a livello neuronale che comportano, per esempio, la perdita del training domestico, della pulizia. Quindi cani e gatti cominciano a sporcare in luoghi inusuali, il gatto non usa più la cassettina, il cane non aspetta più l'uscita, la fa dove capita, piuttosto che alternare delle fasi di sonno e di veglia particolarmente confuse, cioè l'animale non dorme più a lungo bene, ma dorme come se avesse un sonno più leggero, più agitato, più spesso, si sveglia più facilmente, quando è sveglio a volte ha delle difficoltà nel riconoscere i familiari, questo è l'esempio che ci ha citato Elisabetta, e, piuttosto che compie degli atteggiamenti, dei movimenti stereotipati, tipo fare sempre gli stessi percorsi, tendenti a andare magari in circolo, andare con la testa, spingere contro il muro, fissare gli angoli, eccetera, eccetera. Sono tutti segnali che fanno pensare come sussistano dei problemi che sono di tipo comportamentale all'apparenza, ma che in realtà nascondono una base di tipo morfologico, di tipo anatomico e di tipo fisiologico. Come fare in questi casi? Purtroppo c'è poco da fare. C'è poco da fare anche nell'uomo, e ci sono degli integratori, ci sono dei farmaci, ci sono degli ansiolitici, perché a volte gli animali manifestano delle forme di ansia, soprattutto in certi contesti, come se fossero degli attacchi di panico, per intenderci. Ecco che con l'aiuto degli integratori, soprattutto utilizzando quei prodotti che vanno a contrastare l'effetto dei radicali liberi, piuttosto che l'impiego degli ansiolitici di tipo naturale, piuttosto che l'impiego dei vasodilatatori cerebrali, di quelle sostanze che comunque migliorano, promuovono la circolazione, sono tutti effetti palliativi che aiutano magari a rallentare la progressione di questo problema. Chiaramente il cane e il gatto non torneranno più come quando erano giovani, così la stessa cosa accade anche a noi, però in certe situazioni, perché anche lì il discorso è molto soggettivo, si può favorire un rallentamento e quindi impedire che la progressione sia troppo rapida. Spero con questa digressione forse un po' lunga di aver chiarito tutti i dubbi della nostra ascoltatrice, e passerei a questo punto alla seconda domanda.
Eccoci, la seconda domanda ce l'ha inviata Piera e dice: buongiorno dottore, il mio gatto ha gli occhi da un po' di tempo sporchi nel lato interno, posso utilizzare il collirio per umani? Grazie Piera.
Dunque Piera, innanzitutto bisogna capire che cosa si intende per collirio per umani. Ci sono tanti tipi di colliri in commercio, ci sono dei colliri curativi, come si suol dire, che quindi contengono delle sostanze farmacologiche, per esempio degli antibiotici, per esempio dei cortisonici, per esempio degli antinfiammatori non steroidei, per esempio degli antistaminici, così come ci sono invece dei colliri non curativi, cioè dei colliri a base, diciamo così, di sostanze naturali, non chimiche, non farmacologiche, i quali hanno la funzione di togliere un pochettino il fastidio, umettare un po' di più l'occhio e così via. Per cui già qui c'è un primo dubbio, ma andiamo alla domanda vera e propria. Mi si parla di occhi sporchi nell'interno, quindi immagino che il micio in questione produca del materiale che tipicamente si forma nell'angolo nasale dell'occhio, cioè verso la parte più interna, quindi nell'angolo che dà verso il naso, sia di un occhio che dell'altro, quindi la parte più interna, più mediana, mediale, diciamo così, come si usa dire in termini anatomico, si forma questo materiale. E anche qui dobbiamo capire che tipo di materiale è, perché potrebbe essere un materiale di tipo sieroso, cioè come se fossero lacrime un po' più abbondanti, potrebbe essere del materiale di tipo mucoso, quindi un pochettino più denso, potrebbe essere del materiale di tipo purulento, di tipo magari emorragico perché ha un colorito marroncino, rossastro. Tutto ciò naturalmente va messo poi in relazione a un eventuale disturbo che il gatto può avere, disturbo derivante da questa situazione, per cui se c'è anche un arrossamento, un coinvolgimento della membrana congiuntivale, quindi della congiuntiva palpebrale, quindi la parte interna della palpebra, quindi notiamo un arrossamento, magari il gatto ammicca, tende a tenere l'occhio chiuso o gli occhi chiusi, si strofina gli occhi con le zampe anteriori più di frequente. Sono tanti segnali che ci fanno capire come questa produzione di materiale possa essere messa in relazione magari a una congiuntivite, magari a una cheratite, a un problema che ovviamente va poi fatto valutare dal medico veterinario. Io sulla base di queste notizie un po' frammentarie posso suggerire a Piera di cominciare a fare una cosa molto semplice, cioè la pulizia degli occhi con la camomilla fredda e cui segue magari un piccolo impacco. Bisogna munirsi di una garzina piuttosto che di un dischetto struccante, l'importante è che non sia del cotone o del materiale che perde magari dei piccoli frammenti, dei pelucchi eccetera che possono andare a finire nell'occhio e che possono peggiorare la situazione. Allora si prepara la camomilla, la si lascia raffreddare, dopodiché si imbibisce una garzina o un dischetto struccante di camomilla, si deterge, si pulisce questo materiale e si effettua un piccolo impacco per ogni occhio, basta qualche minuto. Si ripete questa procedura mattina e sera e si valuta se nel giro di 3, 4, 5 giorni il problema è in fase di risoluzione, si è risolto, non c'è più, eccetera, vuol dire che è stata sufficiente la camomilla a eliminare un leggero stato infiammatorio. Se invece, nonostante la camomilla, il materiale continua a formarsi e in più sono presenti anche quegli altri sintomi collaterali cui ho fatto accenno precedentemente, a quel punto è il caso di intervenire sì con un prodotto curativo, ma ci vuole un collirio o una pomata oftalmica data ad hoc, quindi prescritta dal veterinario sulla base dei riscontri clinici e sintomatologici. Ma a quel punto bisogna comunque portare il gatto, farlo valutare, farlo visitare e poi magari va prescritto il prodotto più indicato del caso, anche perché esistono, lo diciamo anche a beneficio di Piera, dei colliri, delle pomate curative per uso veterinario che sicuramente sono preferibili rispetto a quelli per uso umano. Poi magari il principio attivo in certi casi potrebbe essere lo stesso, però non sapendo di quale colliro si tratta non posso dare una risposta precisa, per cui il suggerimento è quello di provare con la camomilla, di vedere come va ed eventualmente di valutare se è il caso di fare qualche cosa di più.
Benissimo. Facciamo
un piccolo break, magari, visto che siamo a metà strada, ricordiamo i numeri di telefono e poi facciamo partire un po' di musica.
Perfetto, allora io vi ricordo che potete intervenire in diretta telefonica in voce al nostro numero 02 31 60 10, ripeto 02 31 60 10, oppure potete inviarci un messaggio tramite il nostro numero WhatsApp che è il 373-8800-855, ripeto 373-8800-855. Noi facciamo una pausa musicale con un brano che è uscito proprio in questa giornata, no, è uscito, a dire la verità, ieri, Mina e Ivano Fossati, Mina e Fossati è il titolo dell'album, il primo estratto che viene pubblicato si intitola Tex-Mex, che ascoltiamo.
Sento dire che su quella carrettera nera stai tornando verso casa stasera e manca poco, mi farà male, so quello che sai e sai tu quello che gli occhi sanno, molto più di nostra vita, l'amore giura e scongiura un momento, ma dopo è tradimento e gli occhi sanno.
Era Mina, Ivano Fossati, con Mina Fossati, il primo disco che appunto è uscito ieri si intitolava Tex-Mex. Riprendiamo il nostro appuntamento con Amici a Quattro Zampe, in studio il dottor Piero Bianchi. Questa mattina molto piovosa qua a Milano, sono le 11:19 e riprendiamo con le domande che sono arrivate tramite la nostra mail, che è studio@radioatlanta.it, durante il corso della settimana.
Sì.
Vedo di allora leggere la prossima domanda che ci fa Antonella e dice: buongiorno, il mio gatto che va anche all'esterno in giardino ha avuto un episodio di vomito con della schiuma giallastra e da qualche giorno rifiuta il cibo, è il caso che lo porti dal veterinario? Grazie Antonella.
Allora Antonella, il vomito nel gatto è un sintomo assolutamente poco caratteristico, molto aspecifico, e che come tale quindi compare in tutta una serie di problematiche più o meno gravi, che naturalmente vanno inquadrate in maniera corretta se c'è una ripetitività del sintomo medesimo. In questo caso c'è stato un singolo episodio di vomito, per cui quando l'animale vomita non il cibo, quindi quando si tratta di trovare del materiale liquido piuttosto che schiumoso, I casi sono due: o è di colore giallastro perché lo stomaco comunque è completamente vuoto, privo di cibo, quindi magari è un vomito che è colorato perché arriva da una provenienza non prettamente gastrica, oppure è biancastro, trasparente, schiumoso. In questo caso è più facile pensare allo stomaco, anche se non è che ci siano regole specifiche in questo senso. Ma in ogni caso, un singolo episodio di vomito dice poco. In questo caso, tuttavia, abbiamo un'altra problematica, cioè il fatto che il gatto non mangia. Quindi, evidentemente, abbinando le due cose, balza all'occhio il suggerimento, diciamo così, di sicuramente farlo vedere, perché un gatto che esce di casa, quindi che è soggetto sicuramente a una serie di rischi maggiori per certi versi rispetto a un gatto che vive in casa, dove i rischi sono relativi, ci sono, per carità, ma sono comunque relativi. Abbinato al fatto che non mangia, chiaro che le due cose sono facilmente collegate. Il vomito può dipendere da problematiche di tipo gastrointestinale, a problematiche di tipo renale, a problematiche di tipo epatico, a problematiche riguardanti in certi casi anche le vie genitali o le basse vie urinarie. Spesso poi il vomito compare in corso di alterazioni che interessano più organi o apparati, per esempio alterazioni di tipo metabolico, di tipo endocrino, quindi riguardanti anche il sistema ormonale. Quindi è difficile dare un giudizio e porre una serie di diagnosi differenziali. Sicuramente Antonella le conviene farlo vedere, perché soprattutto se non mangia è il caso di capire qualcosa di più. A volte basta una semplice visita, a volte occorrono degli esami per inquadrare il caso in maniera più completa e per arrivare quantomeno a capire il motivo e a trovare una risposta e quindi anche una soluzione di tipo farmacologico.
Benissimo, abbiamo l'ultima domanda, ce la pone Rebecca e dice: buongiorno dottore, il mio cane di taglia media, circa 20 kg, sembra aver ingoiato un laccio delle scarpe, però sono stata molto attenta controllando le feci e nonostante siano passate 24 ore non ha trovato nulla. Cosa mi consiglia di fare? Grazie Rebecca.
Allora, rispondiamo anche a Rebecca, che si fa viva per un cane. Oggi abbiamo parlato quasi esclusivamente, cioè esclusivamente finora, di gatti, perché le tre domande precedenti riguardavano i gatti, e quindi svariamo un pochettino e abbiamo anche un cane. I cani sono, a volte ci stupiscono, diciamo così, per la loro capacità di ingerire veramente di tutto. C'è addirittura un concorso per veterinari negli Stati Uniti che annualmente premia il veterinario che ha trovato l'oggetto più strano nello stomaco di un cane, per cui sorrido di fronte a questa cosa, per cui c'è questa vera e propria premiazione in cui se ne vedono veramente d'ogni, e perché i cani hanno questa capacità. Allora, il laccio delle scarpe è un'eventualità relativamente comune, cioè non è la prima volta che sento una cosa di questo tipo. Però giustamente Rebecca si è un attimino allarmata. Innanzitutto, nella sua domanda non c'è la certezza che questa cosa sia avvenuta, perché magari il cane ha preso il laccio, ci ha giocato, l'ha nascosto, chissà dove l'ha messo, l'ha rotto in mille pezzi, e quindi non abbiamo la certezza. Quindi di fronte all'ingestione di un corpo estraneo che, pur di piccole dimensioni a fronte della mole dell'animale, perché parliamo comunque di un cane di 20 kg, non è un chihuahua, non è un barboncino nano, non è un bassotto canincen, eccetera, quindi è un cane abbastanza grosso, un laccio delle scarpe, se non sono degli scarponi da montagna che hanno i lacci grossi, spessi e lunghi, potrebbe anche essere un qualche cosa che, se veramente è stato ingerito, viene poi piano piano eliminato con le feci. Il rischio qual è? Che il corpo estraneo, nel fare la sua strada, si blocchi a un certo punto. Primo perché i corpi estranei lineari cosiddetti, quindi gli spaghi piuttosto che i nastri, piuttosto che anche in questo caso il laccio, può creare, se lungo, delle specie di aderenze nell'intestino e che causi un impacchettamento dell'intestino e un risultato, chiamiamolo così, a fisarmonica, cioè il corpo estraneo non riesce a progredire, l'intestino si contrae in un senso e nell'altro, il corpo estraneo rimane fermo, ma l'intestino subisce delle continue trazioni e rischia di lesionarsi in maniera importante. Di fronte a questa eventualità, adesso spiegheremo quali sono eventualmente i sintomi, bisogna stare un pochettino attenti, altrimenti se siamo fortunati passa e se ne va. In quanto tempo? Rebecca ci parla di che sono passate 24 ore, può essere poco, quello che un cane mangia viene poi a essere trasformato in feci dopo circa un giorno e mezzo, quindi 36-48 ore di tempo. Se in queste 36-48 ore il laccio non è passato, i casi sono tre: o non è stato ingerito del tutto, o è rimasto comunque nello stomaco e non è passato nell'intestino, oppure si è piantato nell'intestino, ma a quel punto ci accorgeremo perché subentrano dei problemi. L'animale vomita, l'animale non sta bene, è abbattuto, mal di pancia, rifiuta il cibo, e quindi già questi segni devono insospettirci. Qualora il corpo estraneo fosse rimasto nello stomaco, può addirittura rimanerci per settimane o mesi, perché se non si sposta da lì e rimane in questa specie di sacco che è lo stomaco e non passa perché per motivi diversi non va a essere spostato nell'intestino, potrebbe anche non dare grossi disturbi. Ci sono cani che vomiticchiano ogni tanto, magari perdono un po' di peso, magari non sono al top, non hanno il solito appetito. Però, tanto per farvi un esempio, mi è capitato dei cani che in pieno inverno improvvisamente il proprietario mi dice: ha vomitato un nocciolo di pesco di albicocca. Ma com'è possibile in questa stagione che non consumiamo questo tipo di frutta? Evidentemente è rimasto lì per lungo tempo. E questi sono casi non così rari. E per cui io direi a Rebecca, il consiglio è quello di monitorare la situazione, di vedere come si comporta l'animale nei giorni successivi, di controllare attentamente le feci, piuttosto aprendole, sparpagliandole, cercando di capire se c'è qualcosa all'interno, fino eventualmente a trovare dei pezzettini o dei lacci interi, perché a volte li vengono distrutti, rotti, e quindi vengono fatti fuori a pezzetti. Chiaramente nel caso in cui dovessero comparire dei sintomi importanti come quelli che ho sottolineato, è buona norma correre subito dal veterinario e valutare cosa fare. Nel caso in cui non comparisse alcun tipo di sintomo, non si ritrovasse nelle feci il famoso laccio e tutto apparentemente fosse normale, io chiuderei un occhio e lascerei le cose così come sono e buonanotte. Fare degli esami di controllo, un esame soprattutto ecografico, potrebbe aiutare a capire qualche cosa di più, perché talora ci sono dei segnali, delle immagini che possono aiutare a fare 2 più 2 e ad arrivare al 4 e quindi a capire se effettivamente ci sono delle parti strane nello stomaco. Non è sempre così facile, bisognerebbe fare una gastroscopia, ma è che è chiaro che di fronte a una sintomatologia non evidente, non consiglio a Rebecca di addormentare il cane e fargli una gastroscopia per poi magari non andare a trovare niente. Quindi calma, sangue freddo, attenzione, monitorare la situazione e vedere che cosa succede. Fondamentalmente è questo. Direi che anche per oggi possiamo considerarci arrivati a conclusione. Abbiamo risposto a tutte e quattro le mail che ci erano arrivate. Comincio a salutarvi prima di cedere nuovamente la linea a Mauro, che vi ricorderà l'indirizzo di posta elettronica ed eventualmente come contattarci per altre vie. Io intanto vi ringrazio per la vostra cortese e consueta attenzione e vi do appuntamento a venerdì prossimo. A risentirci.
Ringraziamo il dottor Piero Bianchi, veterinario, che con noi è rimasto in studio a rispondere alle vostre domande che sono pervenute tramite la nostra mail, che è studio@radioatlanta.it. Ripeto, studio@radioatlanta.it. Lì potete inviarci durante il corso della settimana le vostre domande, che noi poi leggeremo nel corso del nostro appuntamento, che vi ricordo è in onda il venerdì in diretta tra le 11 e le 11.30, dalle 11 alle 11.30. Potete eventualmente inviare anche un messaggio sulla nostra pagina ufficiale Radio Atlanta Milano, ovviamente nella sezione posta, e anche lì raccoglieremo il vostro messaggio e poi lo leggeremo in diretta. Vi lasciamo ora con una nuova proposta anche per quanto riguarda Zucchero. È uscito infatti oggi il suo ultimo album, che appunto contiene tutti i pezzi inediti. Il brano che ora ci andiamo ad ascoltare, contenuto nell'ultima produzione, è Badaboom, Bel Paese. Noi ci ritroviamo settimana prossima. Grazie, buon weekend, buona fine mattinata e grazie per l'ascolto.
Disastro che sei, non hai messo, e tutto è andato a puttana. Che mammalucco sarai, non hai messo. Mangia dai, che mangia il fico, ti sei mangiato l'oca e il pito. Sarai, non ho messo, che brutta razza malsana. Mi hai fatto male, lo sai, non ho messo. Mangia dai, ti ho dato un dito, ti sei mangiato l'oca e il pito. Ruba dai, che il vento I'm not afraid to die.